Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad All'ora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. È con noi per parlare del suo ultimo disco, ma non solo. Max Manfredi. Ciao Max.
Ciao, ciao Luca e ciao a tutti.
Senti, Max, possiamo dire che ogni tuo disco vada a toccare un punto diverso della musicalità, dico a questo proposito, dal medioevo al postmoderno.
Tocca un po' dove puoi, dove vuole, nel senso che non si pone dei limiti. E quindi a seconda di quello che ci viene in mente a me e ai miei collaboratori a proposito di una canzone, a proposito di un arrangiamento, di una linea melodica, di un'armonia. Questo la pigliamo un po' volendo, sì, da tutto un arco che è quello della storia della musica così come la conosciamo. Ecco, direi che va dal medievale, se vuoi, al contemporaneo, al moderno, perché il postmoderno è proprio la concezione secondo cui tutto si può mettere assieme, tutto può venire affiancato, in modo apparentemente arbitrario, che poi arbitrario non è mai, in quanto tutto dipende dal risultato che si ottiene e che si vuole ottenere. E quindi
Senti.
ci sono spruzzi e sprazzi di tanti tipi di musica, di tantissimi strumenti, strumenti reali, strumenti non reali, cioè suoni elettronici, che di per sé danno delle possibilità infinite. Ormai, e quindi lo chiamo una specie di all you can eat elettronico, quello che abbiamo fatto.
Io ho sempre trovato i tuoi dischi. E anche le tue canzoni, quelle con cui cantavamo 30 anni fa, no?
Sì, qualcuno lo faceva.
sì, 30 anni fa, 1990, occupazione universitaria di Via Balbi, se ti ricordi.
Sì, un po' sì.
Le ho sempre trovate molto curate come suoni. E
Lo
quindi
sono, la cura del suono c'è sempre stata, con alterni risultati. Poi oggi i risultati sono più eclatanti. Ovviamente, proprio perché le tecnologie sono andate avanti e quindi questo è l'unico modo per cui si rinnova effettivamente e necessariamente anche la musica.
senti, a proposito dei tuoi dischi vecchi, come leggi a distanza di mesi o di anni ciò che hai scritto in precedenza?
Ma lo ascolto volentieri, ad alcune canzoni sono ancora molto legato, altre no, mi dicono di meno, mi piacciono di meno. Poi naturalmente proprio riguardo ai suoni e agli arrangiamenti, alle orchestrazioni, si sentono. I suoni per esempio sono databili, quindi si sentono quando sono suoni vecchi. E nei primi dischi c'erano molti suoni che allora erano nuovi. Quindi adesso sono invecchiati. E il trucco è usare suoni invece eterni, antichi, così non invecchiano mai. E questo si può fare anche oggi, anche con l'elettronica, a mio avviso.
Senti, invece di veniamo al tuo ultimo disco, di cosa parla il tuo ultimo disco?
Ci sono tante canzoni, anche lì appunto fuori dal tempo, perché ce ne sono alcune che sono databili, volendo andare a cercare l'origine, sono databili 30-40 anni fa, ma l'origine per l'appunto, ma poi cambiano in corso di opera o di non opera, cambiano da sole, diventano altre cose, quindi non sai più qual è il nucleo originario, a volte c'è, a volte rimane, a volte viene cambiato, a volte vengono fatte delle sostituzioni. Così ci sono canzoni che risalgono come origine a decenni e decenni fa, ma sono diventate a tutti gli effetti canzoni contemporanee, moderne, contemporanee, perché le abbiamo messo in questo disco qui. Non è possibile per nessun ascoltatore, secondo me, forse proprio chi mi conosce benissimo può dire, forse perché le conosce, quindi può dire questa è effettivamente una di quelle molto antiche, questa invece è di pochi anni fa. E quindi a questo punto la canzone originaria diventa una specie di lievito madre per quello che succederà dopo, per usare un linguaggio da pizzaiolo, sia pure non esperto. Quale
Il
sono?
tuo ultimo disco, quindi è questo.
Si chiama Il grido della fata e ci sono tante canzoni, 12, alcune sono molto nuove, voglio dire, di qualche anno, e altre sono molto vecchie. E in realtà il disco è stato fatto in un anno e mezzo, 2 anni, per tanti motivi, nel senso che ci abbiamo messo anche molto, in effetti. E quindi è diventata comunque qualcosa di nuovo. Non è un concept,
Non è un concept,
e
no.
perché non è il concept non è molto nelle mie corde, nelle mie capacità. Però ci sono le canzoni si riconoscono tra di loro, sono di rimpettaie, è come un caveglio con tante cose, con un condominio con tante finestre, o meglio, siccome il condominio dà un'idea di tristezza, è un paese con tanti dove tutti si conoscono.
Senti, tu sei famoso per i testi.
Bah, sì,
Sì, nel senso
volendo.
che vorrei, no, nel senso
Famoso, famoso vuol
che
dire che parlano di te. Quindi quelli che parlano di me ne parlano anche per i testi, ma la canzone è un unicum, è una cosa unica. Il testo e la musica hanno la medesima importanza e anzi quasi non dovrebbero neanche distinguersi. Poi ci sono alcuni testi che vale la pena anche di leggere da soli. Vale la pena, però poi devono essere ascoltati con la musica o alcune musiche che sono anche autonome, ma sono state fatte anche in funzione del testo. Poi, a seconda delle canzoni, poi il procedimento cambia perché io non ho una dinamica fissa. Se mi passi
Cioè,
la
non è che prima
contraddizione,
fai
lo simulo.
prima
No,
la linea
no, no, no,
melodica e
no,
poi.
no, 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 no. Dipende.
Sì, ma no, ma se questo te lo
Molto
dicevo
viene fatto in
perché.
corso d'opera, per quello è un lavoro davvero artigianale, cioè in questo disco, secondo l'etimologia, insomma l'origine tradizionale della parola, che vuol dire un lavoro di squadra, un lavoro fatto da una bottega.
Questa cosa dei testi te la dicevo perché quando io lavoravo in Piemonte e pendolavo in treno,
Ma anche tu pendolavi, anche tu pendolavi.
i miei compagni di pendolarismo apprezzavano molto i tuoi testi. E quindi
E non apprezzavano le musiche,
no,
disgraziati?
apprezzavano la musica, però davano valore al testo quasi come se fosse poesia.
Anche questa qui, questa faccenda qua, della... è chiaro, c'è una differenza tecnica tra una canzone e una poesia,
Ah,
così come si
madonna.
intende la poesia in epoca moderna, e in certi ambiti, e in quasi tutti gli ambiti ormai, come qualcosa di autonomo, e però di musicabile anche, perché se prendi i Lieder, ad esempio i Lieder tedeschi, sono poesie preesistenti che vengono musicate. Allora, questo vuol dire che evidentemente se sono state scritte come poesie, erano già autonome come poesia. In più hanno subito una trasformazione, una trasfigurazione che l'ha fatta diventare Lieder, canzoni.
Senti,
Nel
scusami.
Medioevo, francese, il testo era obbligatoriamente accompagnato da una musica.
Sai
Quindi,
che
insomma, e poi bisogna vedere, il problema è chi è che le fa, se è capace o no. Ci sono delle poesie belle, delle poesie brutte, anche specialmente adesso, e ci sono sempre state, così come anche le musiche.
ci sono delle
Belle, brutte. Poi è
poesie.
una scommessa, ovviamente lo dico io perché lo sembrano a me. Un altro mi dirà: no, no,
Sì,
guarda, hai torto.
ma con me sfondi una porta aperta, lo sai.
Lo spero bene.
dicevo,
A meno che non si torni a un concetto valutativo della poesia, dicendo in sé, poesia in sé deve essere per forza bella, sublime, splendida, fantastica, mentre la canzone per alcuni il testo deve stare un po' indietro, lessicalmente, ad esempio, per non esagerare, ma questo è vero, è una questione di cucina, anche qui. Ad esempio, in una canzone, secondo me, non vale la pena di usare troppi termini lessicalmente difficili o comunque non immediatamente riconoscibili, perché altrimenti uno rimane lì. Allora, uno lo fa apposta e usa i paroloni, diciamo che si può fare anche quello, però allora ci metti magari una musica invece accattivante e pop, in modo tale da non disturbare troppo l'ascolto, perché bisogna anche pensare a questo, non essere ascoltati da tutti come una specie di algoritmo o come un denominatore, ma quando uno ti ascolta deve essere catturato, deve essere ipnotizzato, non deve stufarsi. Questo almeno è l'intento.
Tu hai una virtù che mi è sempre piaciuta, hai un grande controllo vocale, nonostante fumi.
Abbastanza, anche lì dipende da come mi sveglio,
Sì. E
dipende dal grado di stress che ha la voce.
come hai usato la voce in questo ultimo lavoro?
Ma abbastanza male, nel senso che l'ho usata come è capitato, perché la voce l'abbiamo registrata una mattina e non ci siamo quasi più tornati dietro, se non proprio in casi in cui era necessario. Quindi, ascoltandolo, mi becchi un po' come ero quando ho cantato. Quindi, per esempio, la tessitura vocale, no? Qualche volta è molto bassa, qualche volta è più alta, si sente anche nel parlare questo. E questo dipende da tante contingenze, dall'umore, ma anche da quello che hai fatto la sera prima. Dicevano Paul McCartney, mi sembra che per avere la voce abbastanza convincente, bassa in alcuni casi, beveva molto whisky, ad esempio la sera prima. Ci sono tutti questi piccoli trucchetti che naturalmente sono più difficili con la musica classica, lirica, dove devi avere sempre uno standard potente, ma allora lì magari utilizzi altre discipline o altri mezzi, mezzucci, tipo in genere i cantanti lirici non fumano, per esempio, qualche volta sì, invece. Dipende tutto dalla capacità di prestazione vocale, dagli studi che loro hanno fatto e che nel mio piccolo ho fatto anch'io.
Bene, senti,
A proposito, qua non si riesce parlando, si spegne.
Eh sì. A proposito di giovialità, una sigaretta,
Sì.
ecco. No, per concludere, senti, nella vita c'è ancora spazio e tempo per prendere un buon bicchiere di vino, possibilmente rosso, dal mio punto di vista, con un amico?
Beh, direi proprio di sì. Se uno fa una vita che non gli permette nemmeno di fermarsi a prendere uno o più bicchieri di vino, magari anche buono, e così magari accompagnandolo anche con un buon pasto, beh, fa una vita un po' strana, voglio dire, neanche. Nei conventi medievali venivano negate ipoteticamente altre gioie, ma non veniva certo negata quella del cibo. Se tu leggi i ricettari di
Favoloso.
certi conventi, ma dei benedettini, ad esempio, nel Medioevo, non solo sono favolosi, ma dici veramente all you can eat, cioè, dici non è possibile. Ci sono tipo 6 uova al giorno più 2 piccioni più un pesce, cioè delle cose che neanche se vai in un ristorante stellato, anche perché lì poi le porzioni sono piccole, piccole, piccole nel ristorante stellato. Certo, è cambiata la vita, si fa una vita con meno fatica fisica, quindi è anche normale che si mangi di meno, però appunto di meno, ma un'attenzione al cibo. Non ti piace il cibo? Cioè, ci sono quelli a cui non piace il cibo, ci sono anche quelli a cui non piace il cibo. Che non gli dice niente, benissimo, ma ci sarà qualche altra cosa che ti piace e che ha bisogno di una certa lentezza, ha bisogno di tempo, ha bisogno di fermarsi da altre ipotetiche faccende, ipotetiche o reali, che però è impensabile che debbano prendere tutta la vita o quasi di una persona, cioè. La catena di montaggio sarebbe il lavoro di fatica, quello sì, quello ti distrugge, ma nel caso nostro no, no. È una catena di montaggio molto più divertente, molto
Grazie.
più simile a quella, non so, del film La spada nella roccia di Walt Disney, quando i piatti di tutto del castello si lavano da soli, no? Con un criterio assolutamente da catena di montaggio.
Senti, bene, visto che in linea d'aria siamo vicini, ti
Sì?
aspetto per un buon
Ah, sì.
bicchiere di vino.
Ma anch'io, proprio perché siamo vicini in linea d'aria e quindi sarà facile farlo.
Ti ringrazio, Max.
Grazie Luca, grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltare questa conversazione. Se qualcuno ha qualcosa da dire, lo può dire, lo può aggiungere. Questa conversazione può venire ampliata come si usa ormai sui social network. Se uno vuole dire la sua, la dice. C'è questa possibilità di botta e risposta immediata che una volta non c'era, nel bene e nel male questo. Quindi sono cambiate molte, molte cose. Ad esempio, una volta, se uno andava, mantenendoci sull'argomento cibo, se uno andava in un ristorante o in una trattoria, non è che subito poteva farne la sua recensione, dare una sua opinione pubblicandola da qualche parte. E soprattutto non esisteva affatto che l'oste o il trattore potesse rispondere immediatamente, in modo a volte anche molto pittoresco, alle rimostranze o alle lodi invece del cliente. C'è un rapporto molto più diretto in tutto, naturalmente anche nelle discipline artistiche, fra il fruitore e chi gli propone la cosa. Concludo dicendo che in questo disco, che questo disco oltre ad essere pubblicato come CD e in seguito come vinile, verrà pubblicato con una forma che hanno in gran parte inventato i miei collaboratori di Savona, dello studio Vibris, che noi abbiamo chiamato scrigno e che è un libretto con la possibilità di accedere mediante un'applicazione alla realtà aumentata, cosiddetta. Quindi vuol dire che questo disco diventa una specie di miniera di ipertesti che non starebbero in un libretto e che non sono lì, ma non solo visivi, non solo scritti, ma anche musicali, e con una possibilità continua di interazione con il fruitore, cioè il fruitore può scrivere tutte le volte che vuole, dire tutto quello che vuole a noi che lo leggiamo attraverso un oggetto che lui ha già comprato. Ti faccio un altro esempio: se qualcuno, anzi, a noi farebbe molto piacere che qualcuno, approfittando di questa possibilità dello scrigno di questo CD con realtà aumentata, mettesse delle sue pubblicità a pagamento, cosa che se ci si limitasse al disco stampato sarebbe possibile solo una volta per tutte. Invece adesso si può fare anche quando si vuole, quando viene in mente di farlo, in corso d'opera, diciamo così. Cioè tu compri il disco e dici: mi piacerebbe metterci la mia pubblicità del mio negozio di gomme di bicicletta. Diciamo. Beh, se uno vuole farlo, può contattarci attraverso questa applicazione che è nel disco che ha già comprato e quindi può aggiungere questa cosa. In questo modo si va oltre la pur bella concezione del disco come oggetto chiuso che ce l'ho io, me lo tengo io, me lo sento quando voglio, ma senza nessuna possibilità di interazione. Non so se mi sono spiegato, perché non è un concetto comunissimo, ma tra i nerd sicuramente lo è, ecco, la possibilità con la realtà aumentata di dare delle informazioni e delle suggestioni aggiuntive semplicemente inquadrando un oggetto. Fai conto di quei QR code che
Sì,
adesso si
è
usa
un QR
moltissimo.
code, un QR code.
Quindi pu puoi applicare anche a un uovo, cioè tu pigli un uovo e l'uovo, mediante questo procedimento, ti racconta la sua storia, chi era la sua mamma, chi il potenziale papà, che cosa, di che allevamento fa parte, come vengono tenute le galline all'aperto e tutte queste cose che sono informazione, ma soprattutto pubblicità. E quindi noi lo facciamo con le canzoni, cioè ogni canzone avrà la possibilità di essere svolta e, come si dice con termine un po' sadico,
Ampliata.
sviscerata, sviscerata proprio. E quindi si potranno leggere le viscere come facevano gli aruspici di un tempo per prevedere il futuro, che poi è il presente.
Grazie Max, grazie
Grazie a
davvero.
te, grazie a voi, grazie a tutti.
Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.